Avete mai sentito parlare di fratelli in Cristo che hanno fatto delle esperienze straordinarie? Cioè, esperienze proprio dove tu dici: ma signore, perché loro le fanno e io no? Perché non posso fare io questa esperienza nella mia vita con te? Ho sentito parlare di un uomo che per 12 minuti, a causa della leucemia, era morto. 12 minuti. La mamma di questa persona, settimane intere che pregava e chiedeva a Dio di guarire il proprio figlio. E un giorno, appena entrò e vide suo figlio morto sul letto, disse al medico: per favore, mi chiami appena si risveglia, perché mio figlio non è morto. Non è morto mio figlio. E come se non fosse nulla, questo uomo, dopo 12 minuti senza battito di cuore, si risvegliò e incominciò nuovamente a respirare. La leucemia aveva distrutto tutti gli organi di questa persona, ma appena si risvegliò e dopo alcuni controlli medici, i medici rimasero a bocca aperta. Sapete perché? Perché tutti gli organi furono rinnovati, rigenerati. Non è una storia che mi sono inventato, è vera. Gli mancava addirittura un rene prima di essere morto, ma i controlli dopo la sua resurrezione, se possiamo spiegare in questo modo quello che era successo, attestavano l'esistenza di due reni sani. Com'è possibile? I dottori non avevano nessuna spiegazione. È successo qualcosa di impossibile, umanamente parlando, nella vita di questo uomo. E penso che non bisogna essere un genio per riconoscere che fu la fede di questa mamma in un Dio grande che potrebbe cambiare una situazione impossibile in possibile a compiere questo miracolo. E quante volte anche noi vorremmo fare simili esperienze, esperienze dove magari umanamente parlando sembrano impossibile con Dio, in situazioni difficili, in momenti di combattimento oppure in momenti di crisi nella nostra vita, vero? Eppure essendo figli di Dio, non le facciamo. Perché? Perché non sento Cristo nella mia vita? Perché non faccio delle esperienze con lui? Questo pomeriggio vogliamo approfondire questa domanda. Vogliamo capire che tipo di fede Dio richiede da ognuno di noi per poter fare delle esperienze straordinarie con Cristo. Come deve essere la mia fede? E il testo in Matteo 14, 22 a 33. Dovrebbe aiutarci a capire e a dare risposta a questa domanda apparentemente difficile. Matteo 14, 22 a 33. Qui ci troviamo poco dopo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando Gesù comandò ai discepoli a salire sulla barca. E il testo dice: subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già molti stadi lontano da terra, era sbattuta dalle onde, perché vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: «Veramente tu sei figlio di Dio». Fin qua il testo biblico. Il titolo che ho dato al messaggio di oggi è: «Vieni e cammina sulle acque». Fai un'esperienza unica con Cristo. E vorrei elencare tre punti importanti che ci aiutano a capire il modo in cui potremmo sentire Cristo nella nostra vita. Per sentire Cristo nella nostra vita, primo, necessitiamo delle esperienze di difficoltà e di angoscia con Cristo. Secondo, per sentire Cristo nella nostra vita bisogna avere vera fede. Terzo, per sentire Cristo nella nostra vita bisogna andare incontro a Cristo. E ovviamente dobbiamo, prima di entrare nella tematica, considerare anche il contesto. E avevo già detto che il contesto parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Sappiamo che in tutto il Signore disfamò 5.000 persone, inoltre donne e bambine, e aveva solo 5 pani e 2 pesci. E perché è importante sapere per noi questo dettaglio? Semplice, perché ci dobbiamo rendere conto che i discepoli fino allora avevano già fatto delle esperienze con Gesù. Delle esperienze incredibili, immaginatevi, di 5 pani e 2 pesci disfamò più di 5.000 persone. E immaginiamoci un po' adesso i discepoli, di come si sentivano seguendo Gesù, colui che fa questi miracoli. Sicuramente furono incoraggiati, fortificati e contenti di conoscere Gesù nella propria vita. Se questo uomo Gesù, di solo 5 pani e 2 pesci, riesce a disfamare 5.000 persone, sarà anche capace a fare altre miracoli, altre cose. E in Giovanni 6, versetto 14, leggiamo che non solo i discepoli sentivano così. La folla, addirittura, a causa della moltiplicazione dei pani e dei pesci, voleva fare Gesù re. E il testo dice: «La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: questo è certo il profeta che deve venire nel mondo». Gesù quindi, sapendo che stava per venire, Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Penso che la gente e i discepoli erano talmente presi di questo miracolo che suscitò nella loro vita, dentro di sé, una euforia. Si dice così, euforia? È incredibile, che lo volsero addirittura far re, un'euforia di volerlo seguire. A questo punto voglio fare riferimento a quanto ci siamo convertiti, no? Che avevamo anche quella euforia di seguire il Signore. Quella euforia di voler lodare il Signore, di volerlo adorare. E proprio nel momento più bello venne Gesù e disse: «Vai, sali sulla barca mentre io vado a pregare, ci vediamo sull'altra riva». Cioè, mezzo in quel momento dove tu avevi quella euforia, il Signore ti manda sulla barca e ti lascia, e lui va sul monte a pregare. Ed è proprio qui, miei cari, che Gesù ci fa fare delle esperienze di difficoltà e di angoscia nella nostra vita per rafforzare la nostra fede. Nel momento più bello, proprio quando pensi di non dover fare nulla più perché hai incontrato Gesù, Gesù ti comanda di salire sulla barca per fortificare la tua fede su questa barca piena di difficoltà e di angoscia. E qui subentriamo nel primo punto. La necessità di esperienze di difficoltà e angosce. Rileggiamo Matteo 14, 22. Il testo dice: subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Trovo molto interessante questo evento perché vediamo che Gesù, per Gesù fu importante mandare i discepoli a salire sulla barca. La parola dice che Gesù obbligò i discepoli. Non è che li invitò, li obbligò. Un'altra traduzione dice ordinò, gli diede l'ordine di salire su questa barca. Quindi dobbiamo farci questa domanda: perché Gesù obbliga i discepoli? Perché ordinò i discepoli a salire su quella barca? E abbiamo due risposte. Primo, abbiamo detto che la folla ha voluto coronare Gesù come re e i discepoli non dovettero cadere nella stessa tentazione di voler coronare Gesù come re. Sapete perché? Perché non dovettero coronare Gesù come re? Perché il regno di Cristo non doveva essere stabilito su questa terra e quindi non dovevano essere tentati i discepoli. E Gesù cosa fa? Li manda sulla barca. Secondo punto, possiamo dire che Gesù, da un certo punto di vista, preserva, li protegge, ma di quella tentazione, ma sull'altro punto di vista li manda su una barca piena di prove per rafforzare la loro fede. Interessante, no? Cioè, un punto li preserva, li protegge, e sull'altro punto Gesù li manda su questa barca piena di prove. Cosa impariamo allora di questo comportamento di Gesù? Impariamo che Gesù non permette che vivessimo nella menzogna e quindi ci obbliga a salire sulla barca prima di cadere in tentazione. Forse hai già sentito parlare di Gesù e ti ha toccato il tuo cuore. Forse ti interessi veramente per Gesù. Ma la domanda che ti faccio questo pomeriggio è: sei salito sulla barca? Hai dato ascolto a quel comando di Gesù di salire su quella barca? Forse ci stai pensando e ti dici: perché fare questa esperienza sulla barca se Cristo stesso non è su quella barca? Perché Gesù non è stato su quella barca. Lui dove era andato? Sul monte, a pregare. E voglio anche qua dare risposta e incoraggiarti, perché è necessario, necessario per rafforzare la tua fede in Gesù. Mentre i discepoli salirono sulla barca, Gesù cosa fece? Se ne andò sul monte a pregare. Secondo voi per chi stava pregando? Se non per i discepoli. Non è Gesù che dovette superare questa prova per rafforzare la propria fede. Furono i discepoli. E non è Gesù che deve superare questa prova per lui stesso, per se stesso. Ma sei tu, il Signore ti manda, ti comanda a salire su questa barca e fare delle esperienze, anche esperienze di tempesta, di difficoltà e di angoscia. Sapete, per crescere un padre deve lasciare fare delle esperienze proprie ai figli e quindi ogni padre dovrebbe comandare i figli a salire su una barca di prove. Anche se per il figlio significa di dover affrontare un mare agitato, anche se significa dover affrontare delle paure e di essere sbattuti dalle onde simili alle esperienze dei discepoli. Proprio queste settimane stiamo facendo delle esperienze con Geremia, mandandolo solo alla scuola. Prima lo accompagnavamo, adesso invece papà addirittura gli ha fatto una chiave perché dice: papà, se mi mandi, ovviamente quando ritorno devo aprire la porta. E quindi per incoraggiarlo abbiamo anche fatto una chiave per Geremia, vero Geremia? Ma non c'è altra via. L'ho dovuto mandare su questa barca di prove. Bisogna fare delle esperienze di difficoltà e di angoscia per la crescita personale, come nella vita di Geremia, e così anche per la crescita spirituale nella nostra vita. Giacomo nel capitolo 1, versetto 2 a 5 dice nella sua lettera queste parole, riferendosi sempre alle prove. Dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quanto venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi e di nulla mancanti. Allora Giacomo praticamente dice che le esperienze di difficoltà e di angoscia, cioè le prove, sono necessarie perché produrranno costanza nella nostra fede, fermezza. E la costanza, miei cari, compie l'opera sua, la propria opera, in modo che un giorno saremo perfetti, completi, di nulla mancanti. Ecco perché Gesù li manda questi discepoli a salire sulla barca per incontrare forse la più grande prova della loro vita, per produrre costanza nella loro fede, per diventare perfetti, completi e di nulla mancanti. E a questo punto, mica mi sono chiesto, fino a che punto Gesù prova la mia vita? Dove è raggiunto il livello massimo delle prove? Ci hai mai pensato? Se diamo un'occhiata a quello che dovettero affrontare i discepoli sulla barca, possiamo dire che a volte il credente viene anche provato avvicinandosi alla morte. Addirittura avvicinandosi alla morte. In Marco 6, versetto 47 a 48, leggiamo: fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario. Quindi possiamo immaginarci come questi discepoli, proprio in mezzo alla notte, combattevano contro questa tempesta per salvare la propria vita. Quando leggo questi versi, ho un film nella mente, mi immagino proprio come stavano combattendo. E siamo sinceri, alcuni di noi si trovano nella stessa situazione, nella stessa barca. Non conosciamo fratelli che combattono giorno dopo giorno per la propria vita, per la propria salute? Non conosciamo forse anche fratelli che combattono contro il cancro? Forse non sono questi i tuoi combattimenti. Forse hai un combattimento sul campo di lavoro dove pensi di non riuscire o di non uscirne più, di non farcela. Oppure hai dei combattimenti in famiglia. Forse hai problemi finanziari. Forse devi affrontare un esame e stai combattendo con delle paure. Forse vuoi sposarti, ma la situazione della tua vita non te lo permette. Come notiamo, questa barca nella quale Gesù ci manda o ci comanda a salire è piena di prove, quindi piena di esperienze e di difficoltà e angosce, dove magari non subito riconosciamo il bene per noi stessi. Ricordiamoci un po' di Giuseppe dell'Antico Testamento. Vi ricordate Giuseppe? Che fu gettato in una cisterna dai propri fratelli e poi anche venduto. Immaginiamoci un po' cosa gli sarà passato per la testa in questi momenti di abbandono, di tristezza, di solitudine. E come se non bastasse, fu anche messo in prigione. Possiamo leggere in 1 Pietro 1, versetto 6 e 7. Qui leggiamo: perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Cristo Gesù. Siamo sinceri, pur essendo che conosciamo questi versi di Pietro o di un Giacomo, a volte arriviamo ad un punto dove non vediamo più Gesù in mezzo a questa tempesta. Non è vero? Quando siamo abbattuti, non ce la facciamo più. Nel momento dove stiamo combattendo con questa barca, che per causa delle onde non riusciamo più a navigarla. E ci chiediamo: dove sei Gesù? Quando mi vieni in aiuto? Dov'è Gesù, miei cari, quando riconosciamo che in mezzo a queste tempeste, in queste prove, non lo vediamo più? Dove è andato? La parola di Matteo 14, 24 dice: frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Uno stadio equivale a circa 185 metri, uno stadio. La parola qui dice che erano lontani molti stadi. E miei cari, sapete perché succede che in tempo di prova a volte non vediamo più Gesù? Sapete perché? Perché simile alla barca dei discepoli, la nostra si allontana da terra molti stadi e perdiamo d'occhio il Signore. Perdiamo il controllo, ci allontaniamo e non vediamo più il Signore. Ma il Signore dove sta? Mentre loro ebbero questo combattimento, che si sono allontanati, dove era il Signore? Sul monte. Matteo 6, 48, leggiamo: vedendo, e parla di Gesù, vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario. Quindi Gesù vedeva, anche essendo che erano così lontani, Gesù vedeva che si affannavano. Ma il fatto che Gesù ci vede o vede il tuo affanno non significa che interviene immediatamente. Capite? Non vuol dire che Gesù subito interviene nella nostra vita nel momento in cui ci vede. In Matteo 14, 25 leggiamo: ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Allora dobbiamo sapere che per i giudei da allora seguivano l'uso romano e dividevano la notte in quattro vigilie, quattro guardie notturne, di 3 ore a ciascuno. La prima vigilia cominciava alle 6 di sera, quindi quando Matteo dice che il Signore andò verso di loro alla quarta vigilia, significa che parliamo delle ore 3 alle 6 di notte. Proprio nell'ultima vigilia, nell'ora più buia della notte. Quanto tempo aspettavano i discepoli a Gesù? E penso che dobbiamo imparare che, anche se a volte non vediamo Gesù in mezzo a questa tempesta, il Signore ha la sua ora per intervenire. E dobbiamo aspettare. E questo dobbiamo imparare. Forse ancora non è tempo per venirti in aiuto. Forse stai passando queste difficoltà. Sei salito su questa barca perché il Signore ti ha comandato di salire, quindi ti sei fidato del Signore e sei salito. E adesso ti trovi in questa barca piena di tempesta, piena di prove, piena di difficoltà. Ma il Signore non ti viene aiuto. Sai perché? Perché ancora non è ora. Bisogna aspettare alla quarta vigilia affinché riconosciamo quanto siamo dipendenti di Cristo. Passo al secondo punto, tenendo presente, miei cari, che le tempeste sono necessarie nelle nostre vite perché produrranno costanza, la quale ci farà perfetti, completi e di nulla mancanti. Secondo punto, bisogna avere vera fede. Matteo 14, 26 a 32 leggiamo. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma. E dalla paura gridarono, ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. È incredibile. Chissà per quanto tempo forse i discepoli lo chiamavano già. Vi potete immaginare: Gesù, Gesù, dove sei? Aiutaci, compi ancora un miracolo, ricordandosi forse anche dei miracoli che aveva fatto già prima. Salvaci! Ma Gesù non gli venne incontro prima dell'ultima vigilia. E qui ci vuole fede, miei cari, fiducia in Cristo che verrà anche nell'ultima ora, nell'ultimo minuto. E quante volte ci siamo trovati già in mezzo a delle prove, abbiamo perso la speranza, abbiamo perso lo sguardo verso Gesù. In Giobbe 9, versetto 8 a 11, Giobbe dice: da solo spiega i cieli, cammina sulle più alte onde del mare, è creatore dell'orsa, d'Orione, delle Pleiadi e delle misteriose regioni del cielo australe. Egli fa cose grandi e imperscrutibili, meraviglie innumerevoli. Ecco, egli mi passa vicino e io non lo vedo, mi scivola accanto e non me ne accorgo. E i discepoli fecero proprio questa esperienza. Gesù nell'ultima vigilia gli venne incontro, siccome non contavano più su Gesù. Non contavano più su Gesù. E appena lo videro camminare sul mare, non lo riconobbero più ed erano presi dalla paura. Può essere, mio caro, che simile ai discepoli non vedi più Cristo, ma più che altro stai vedendo un fantasma? Vedi solo uno spirito? Può essere che Cristo è diventato un personaggio non tangibile più nella tua vita? Quasi non reale? E quindi stai dubitando sulla persona di Cristo, simile come questi discepoli che erano sulla barca? In un'altra occasione Gesù apparve ai discepoli a Gerusalemme, quando incontrò, se vi ricordate, quei due uomini che strada facendo per Emmaus stavano parlando di Gesù. Vi ricordate? E Gesù era in mezzo a loro, ma loro non lo riconobbero. Ascoltate cosa dice il testo in Luca 24, 37 a 43. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, cioè di Gesù, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi sconvolti e atterriti pensavano di vedere uno spirito. Ancora una volta, un fantasma. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto queste cose, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli posero un pezzo di pesce arrostito, egli lo prese e mangiò in loro presenza. Ancora una volta i discepoli, a causa del loro dubbio, per mancanza di fede, pensavano di vedere un fantasma, di vedere qualcosa di non reale. Incredibile, no? Quante volte si deve ripetere questa storia? Miei cari, cos'è fede? Cos'è fede? Ebrei 11:1 leggiamo: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi Chi ha fede ha certezza di qualcosa che ancora deve avvenire e quindi aspetta. Romani 8, 20, 25 dice, e Paolo dice, ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Se adesso ritorniamo in questa barca dove i discepoli si trovano in mezzo alla tempesta, possiamo dire che ebbero questo tipo di fede? Avevano questo tipo di fede secondo voi? No. Per niente. Perché se no avrebbero riconosciuto Gesù mentre camminava sulle acque. Ma non lo riconobbero. Eppure sono sicuro che se Gesù avesse chiesto ai discepoli prima di passare questa prova, se avessero creduto in Lui, gli avrebbero detto di sì. E sicuramente anche oggi noi gli diciamo di sì. Io ho fede in Cristo. Ma ti voglio spingere a riflettere ed ad autoesaminare la tua vita chiedendoti, in tempi di prove, in tempi di tempesta, quando non vedi più Gesù, aspetto con pazienza Gesù che mi viene incontro? Ho questa certezza? Ho questa fede? Simile a quella donna che, se vi ricordate, che avevo parlato, che pregava per suo figlio, che convinta che suo figlio dormiva, disse al dottore, mi chiami appena si sveglia. Abbiamo questa fede. Ebrei 11, verso 6, leggiamo. Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questa fede di cui stiamo parlando consiste nel fatto di credere che Egli è e di credere che Egli ricompensa tutti quelli che lo cercano. Tu credi questo? I discepoli avrebbero dovuto credere quando Gesù li venne incontro dicendo «Coraggio, sono io!» Ma io ho visto e ho letto, e sicuramente anche voi avete letto, che solo uno ebbe quel coraggio. Pietro, quella fede, ebbe quella fede di andare incontro a Gesù, quella fede di credere che Egli è Lui che controlla anche la tempesta della tua vita. Quella fede di credere che Egli ricompensa tutti quelli che lo cercano e quindi fa un'esperienza unica con Cristo. Ma Lui lo fa. Gli altri hanno soltanto visto, ma Lui fa quella esperienza. Tutto il capitolo 11 di Ebrei riporta dei personaggi quali fecero simili esperienze dovute alla loro fede. Per esempio nel verso 5 leggiamo di Enoch che a causa della sua fede fu rapito perché non vedesse la morte. Nel verso 7 leggiamo di Noè che fu avvertito di cose che non si vedevano ancora, sempre dovuto alla sua fede. Nel verso 11 leggiamo che per fede Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire. Nel versetto 17 leggiamo che per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Nel verso 30, per esempio, leggiamo che per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti ebbero girato attorno per sette giorni. E la lista continua. A questo punto mi chiedo, perché non dovrei anche io fare un'esperienza eccezionale con Cristo? Perché non le facciamo noi? Forse è la mia fede che non me lo permette? Credo che Egli è? Credo che Egli ricompensa tutti quelli che lo cercano? Terzo punto, bisogna andare incontro a Cristo. In Matteo 14, 28 a 32 leggiamo, Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Pietro è un personaggio da molti criticato per il fatto di aver dubitato. Sapete questo voi? Da molti criticato. Perché dubitò per causa del vento, che vide quel vento e quindi ebbe paura. Ma in realtà questo Pietro è differente degli altri. Pietro fa la differenza su questa barca. È Pietro che va incontro a Cristo, non gli altri. E in certi momenti, miei cari, siamo proprio chiamati a fare la differenza, anche se in secondo tempo vacilliamo. Quindi vi invito a non vedere solo la parte debole di Pietro, vi invito di vedere anche il lato forte. E questo lato forte consiste in 4 punti. Primo, Pietro ebbe sincera volontà di incontrare Cristo. Pietro, di fronte dagli altri, non vede l'ora di incontrare Cristo, nonostante la tempesta attorno a lui. Chiede a Gesù di comandargli di camminare sulle acque. Cioè, perché? Cosa si aspetta? Cioè, non poteva lui scendere, cioè, lui stesso camminare sulle acque? No, no. Lui comanda il Signore. Dice: Gesù, tu comandami che cammino sulle acque. Come dire, se tu mi comandi, riconosco chi sei tu. Perché gli altri stavano dubitando, se vi ricordate. Pensavano di vedere un fantasma. Ma invece Pietro dice: Gesù, comandami. Se tu mi comandi, riconosco la tua voce. In Giovanni 10, versetto 4 a 5, leggiamo: quando ha messo fuori tutte le pecore, le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. E conosciamo Pietro da altri passi della Bibbia e sappiamo che fu un uomo abbastanza impulsante, vero? E quindi non ci meravigliamo di queste parole di Pietro, anche qua. E vi devo confessare che mi piace. Mi piace vedere un Pietro in azione. Siamo troppi in questa barca a essere passivi. Capite? Siamo troppi passivi. Pietro è impulsante, sì. Ma fa i primi passi, va incontro a Cristo. In Giovanni 21, 6 a 8 leggiamo per esempio un altro passo dove vediamo che Pietro arde per il Signore. E dice: ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque lo gettarono e non potevano più ritirarla su per il gran numero di pesci. E adesso attenzione. Allora, il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Gli disse solo queste due parole: è il Signore. Guardate cosa fece Pietro. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse le vesti perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distante da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Pietro non vede l'ora di incontrare il Signore. Si cinse la veste e si gettò in mare per incontrare subito Cristo. Pietro ha quella sincera volontà di incontrare Cristo anche in mezzo alla tempesta. Il suo cuore brucia per il Signore. E fu Pietro a voler essere il primo e di conseguenza si cinse le veste gettandosi in mare per andare incontro a Cristo. Miei cari, scusatemi se lo dico, ma Se paragoniamo la fiamma di Pietro per il Signore con la fiamma che abbiamo noi nella nostra chiesa, quando per esempio, oggi non posso contare perché mancano ovviamente anche gli strumenti, ma per esempio quando cantiamo, mi chiedo veramente se abbiamo perso la speranza. Pietro non vede l'ora. E noi invece, anche quando cantiamo, cioè come se manca solo il letto e ci corichiamo. Il secondo punto essenziale per sentire Cristo nella propria vita è quello di andare incontro a dei rischi per incontrare Cristo. Troppo spesso il credente, anziché di procedere avanti nella sua vita, nella sua fede in Cristo, si ferma e limita così le capacità di Cristo. Pietro invece sa che può rischiare camminare anche sulle acque, anche se la mente, la sua propria logica gli dice che umanamente parlando è impossibile, solo il pensiero è assurdo. Vero? È assurdo il pensiero camminare sull'acqua. Però Pietro rischia perché sa. E chiede quindi al Signore: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E Paolo in Filippesi 4,13 sottolinea un po' la motivazione di Pietro quando dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E sono sincero che è sicuro, sono certo, intendo dire, che Pietro pensava così: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Perché dovrei dubitare? Non limitare la capacità di Cristo rischia di vedere oltre alla logica umana. Forse ti trovi in una situazione dove, umanamente parlando, non potresti mai superare questa situazione, ma ti invito questo pomeriggio di rischiare a vedere oltre alla tua logica e vedrai che farai un'esperienza straordinaria con Cristo. Ti farà camminare sulle acque Gesù. Ebrei 11, versetto 17-19, leggiamo che Abramo vide oltre a quello che stava per succedere quando Dio gli chiese di sacrificare suo figlio, per esempio. E qui la parola dice: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Abramo vide oltre. Ecco perché riuscì a dare ascolto al comando di Dio, quando disse: sacrificami tuo figlio. Ma per vedere oltre bisogna rischiare, e rischiare significa ponere la completa fiducia in Dio. E non possiamo rischiare e contemporaneamente però tenerci forte alla barca. Capite cosa voglio dire? Il terzo punto quindi è quello di distaccarsi dalla barca. Bisogna distaccarsi. Matteo 14, 29 leggiamo: egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Sapete cosa accadde nel momento in cui Pietro lasciò la barca e iniziò a camminare sulle acque? Cos'era successo? Un miracolo. Un miracolo. Noi cerchiamo dei miracoli, ma non ne vediamo forse, o non le sentiamo, perché ancora siamo aggrappati a questa barca. Simile al miracolo quando i discepoli toccarono le ferite di Cristo e riconobbero che fu il Signore. I discepoli non credettero, abbiamo detto, vedevano un fantasma, e il Signore dice: toccatemi, toccatemi, è un miracolo, perché hanno visto Gesù morto, risorto, le ferite sono vere. E Gesù è vivo, è un miracolo. E qui mi chiari, siamo arrivati al nocciolo del messaggio in questo pomeriggio. Gesù oggi ti invita dicendoti: vieni e cammina sulle acque. Ma puoi soltanto accettare questo invito se sei pronto a lasciare quella barca. La barca è sinonimo delle proprie nostre capacità. E miei cari, per sentire Cristo nella nostra vita bisogna lasciargli le nostre capacità. Bisogna abbandonare le nostre capacità. Quindi Pietro scese dalla barca e camminò sulle acque verso Gesù. Pietro aveva fatto quasi tutto giusto. 99%, 99%. Pietro ebbe una sincera volontà di incontrare Cristo, fu pronto ad andare incontro a dei rischi, sapendo che Gesù potesse intervenire, e si distaccò dalla barca. Ma non fissò lo sguardo su Gesù, e quindi di conseguenza affondò. Vero? E quindi, quarto punto e l'ultimo, è fissare lo sguardo su Gesù. Matteo 14, 30-32 leggiamo: ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Tutto ad un tratto, Pietro, come se fosse un'altra persona, inizia a dubitare. E la domanda che dobbiamo farci è: perché? Perché Pietro inizia a dubitare? Perché inizia a dubitare nel momento più bello? Proprio nel momento in cui fa l'esperienza con Cristo. Preparando il messaggio ho cercato di capire il comportamento di Pietro, che poi, sinceramente parlando, è assurdo, no? E sono venuto ad una conclusione. Possiamo fare tante di quelle esperienze nella nostra vita con Cristo. Possiamo anche camminare sulle acque. Ma se non abbiamo lo sguardo su Gesù, affondiamo. Affondiamo. In Ebrei 12:1-2 leggiamo: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. E poi dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. I medici a quella donna di cui parlavo all'inizio dissero: è impossibile che suo figlio sopravviva a questa malattia. Ma lei, nonostante ciò, ebbe sincera volontà di incontrare Gesù. Fu pronta ad andare incontro dei rischi, sapendo che Gesù potesse salvare il proprio figlio. Lasciò la propria barca e mise tutto nelle mani di Dio. E fissò lo sguardo soltanto a Gesù. Non si interessò dei medici. 12 minuti senza battito di cuore e senza ossigeno. Cari fratelli e care sorelle, mi chiedo: possiamo anche noi oggi fare delle esperienze straordinarie con Cristo? Possiamo? Io sono convinto che le possiamo fare. E credo intensamente che queste esperienze di difficoltà e angosce, cioè le prove, sono necessarie per portarci alla posizione di Pietro, per dare ascolto alla voce di Cristo quando ci chiama dicendoci: vieni, cammina sulle acque, per portarci, sapete a cosa? Sapete a cosa? All'adorazione. Infatti in Matteo 14:33 leggiamo: allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Ecco la risposta se ti chiedi: perché devo io affrontare tutte queste cose? Affinché arrivi ad un punto dove inizi ad adorare il Signore. E questo, miei cari, è una cosa alla quale si deve forse realizzare ancora la nostra vita: l'adorazione. Ecco perché il Signore ci comanda a salire su questa barca, per andare incontro a delle tempeste, per fare delle esperienze con Cristo, fino a tal punto che non resta altro che adorare il nostro Signore. Concludo con queste parole. Vieni, cammina sulle acque, fai delle esperienze straordinarie con Cristo. Che il Signore ci benedica. Amen.